Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: Effata, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano, e pieni di stupore dicevano: Ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, in queste domeniche la seconda lettura è tratta dalla lettera di San Giacomo Apostolo, una breve lettera del Nuovo Testamento, ma ricca soprattutto di insegnamenti pratici, insegnamenti concreti, che faremo bene a rileggersela, perché suppongo che tutti a casa abbiamo la Bibbia. Se non abbiamo la Bibbia bisogna che la compriamo. Ma non serve solo averla, bisogna anche nutrirsi. Alle volte quando vado in qualche casa la vedo sempre, e la vedo spesso, no? Una bella Bibbia lì nella biblioteca, di quelle che magari si sono comprate con quelli che passano per le case, no? Ma si capisce subito che è una Bibbia soprammobile, che non è una Bibbia di vita, parola di vita. Ecco, rileggiamoci questa lettera per conto nostro e troveremo tanti insegnamenti pratici, concreti. Uno, quello che abbiamo appena ascoltato e che non vorrei ci sfuggisse via, perché è facile che la ricchezza della parola di Dio scivoli via sull'ombrello della nostra indifferenza, delle nostre preoccupazioni, delle nostre tante cose che dobbiamo pensare, per cui il Signore ci parla, però con la sua parola non raggiunge il nostro cuore. E quello che ci ha detto Giacomo stasera è forte. Dice: se una nelle vostre riunioni, sta parlando a cristiani, sta parlando alle riunioni eucaristiche, alle riunioni di preghiera, dice, venisse qualcuno con un bel anello, ricco, dice, voi come lo trattereste? Come trattate quello povero? O forse perché questo c'ha i soldi, voi lo trattereste meglio, con il sorriso, con la condiscendenza? Questa pagina di Giacomo mi colpiva al cuore in modo particolare quando vivevo l'esperienza bella ma difficile di essere parroco. Il tetto da aggiustare, il campetto per i bambini e quell'altra cosa, no? Il parroco è sempre alla ricerca di mani che lo aiutino e purtroppo anche di soldi per fare cose. E questa parola me la sentivo proprio nel cuore, perché sinceramente ero tentato di essere più gentile, di essere più sorridente con quella persona, perché sapevo che poteva magari ottenere un permesso, o con quell'altra che sapevo che poteva sganciare qualche soldo in più. Ma no, io il sorriso lo devo avere per quello che ha i soldi, e lo devo avere per quello che i soldi non ne ha, lo devo avere anche per questa povera vecchietta, e il mio tempo lo devo dare a tutti. Ma non è facile, non è facile neanche per noi preti, per noi religiosi, perché siamo sempre insinuati dalla tentazione del materialismo, no? Quest'anno dovete pregare di più per noi preti, è l'anno dei preti e il Santo Padre ha invitato proprio questo, di pregare per i sacerdoti. E allora rivedete un po' la vostra, rivedete le vostre amicizie alla luce di questo. Quante sono le mie amicizie interessate e quante sono invece le mie amicizie sincere? E quante sono le persone che magari ho chiuso fuori dalla porta della mia vita perché non mi possono dare nulla? E il dare per avere, che forse è entrato sotto la porta della mia anima, lasciamolo fuori, perché altrimenti non possiamo chiamarci cristiani, cioè seguaci di chi ci ha insegnato ad amare così. Ed è morto per tutti, per i ricchi e per i poveri, per i giovani, per gli anziani, per i bambini, per tutti. E ha dato la sua vita per tutti, e vuole che ogni cristiano abbia il suo cuore aperto a tutti. Veniamo adesso alla prima lettura, anche questa è forte, dice Isaia: dite agli smarriti di cuore, coraggio, non temete, ecco il vostro Dio, giunge la vendetta. Attenti a non recepire male questa parola, il termine vendetta è un termine biblico e indica giustizia, giustizia. E giunge la giustizia di Dio, giunge, come no? Ricordiamoci che Gesù ci ha detto che anche della minima parola oziosa dovremmo rendere conto a Lui. Somma misericordia, sì, sì, ma somma giustizia, mai dimentichiamocela, no? Dio è giusto e viene la giustizia di Dio, viene la giustizia di Dio. Dato che Lui è eterno, non c'è fretta, non c'è fretta. È paziente per natura sua, divina, perché è eterno, per Lui è tutto presente. La fretta ce l'abbiamo noi che viviamo nel tempo, ma fidiamoci di Dio. La giustizia di Dio viene. E quello che noi dobbiamo come cristiani pregare, e quello che ci invita il Signore Gesù a pregare, è pregare che questa giustizia del Signore si riversi nella sua misericordia, che gli uomini si convertano e possano accogliere la salvezza che Lui ci ha portato. Perché ricordiamoci che Lui, se è confitto in croce, lo è per la sua misericordia, sì, ma anche per la giustizia del Padre. E lì c'è la giustizia del Padre, perché fosse sanato il nostro debito. Ma dice Isaia, dite agli smarriti di cuore. Non so se ci abbiamo presente chi sono gli smarriti di cuore. Se siete stati mai voi nella vostra vita smarriti di cuore. Io penso che un po' tutti l'abbiamo avuta questa esperienza, no? Quando vediamo proprio nero, quando abbiamo il cuore trafitto dal dolore, dalla sofferenza, dall'incomprensione, da una grande amarezza, quando non vediamo futuro, non vediamo speranza, quando siamo profondamente afflitti, siamo smarriti di cuore. Ebbene, cosa dice il profeta? Cosa dice Dio a noi attraverso la voce del profeta? Dice a noi, dice a me, dice a te, dite, dite, cioè tu di che cosa? Coraggio, coraggio. Perché il Signore non ti lascerà in questa afflizione. Coraggio, perché il Signore c'è veramente. Coraggio, perché il Signore ti vuol bene. Coraggio, perché il Signore la tua vita non la guarda da lontano, ma la porta nel cavo delle sue mani. Coraggio, perché il Padre ti ama. Ma io mi chiedo, e lo chiedo innanzitutto a me e poi a ciascuno di voi, io sono capace di dire queste parole quando mi trovo davanti uno smarrito di cuore, quando mi trovo davanti una persona che vive un'afflizione paurosa, tremenda? Io ho quella esperienza di Dio, ho quell'esperienza della salvezza, ho quell'esperienza dell'amore da poter dire coraggio e infondere coraggio a quella persona, perché glielo dico col cuore e dal cuore, nella consapevolezza di dire la verità, perché Dio è amore e mi si è rivelato a me e io ho gustato il suo amore. Allora sono capace di dire a te che ancora questa esperienza non ce l'hai, coraggio. Ed è questa una delle finalità per le quali noi facciamo la comunione, per le quali noi ci accostiamo all'Eucaristia, per cui noi mangiamo Gesù. Perché? Per essere capaci poi di dire alle persone, coraggio, che il mondo non è tutto qui, che abbiamo un'apertura eterna, una vita eterna, e non siamo fatti per qua giù, non siamo fatti per qua giù. Se questa verità entrasse nella nostra mente e si stampasse profondamente nel nostro cuore, come tutte le nostre, tutti i nostri smarrimenti sarebbero ridimensionati. Perché sono sempre tutti smarrimenti dovuti a una tappa che ci prende e che ci fa cogliere la vita come tutta qua, tutta attorno a me, tutta qua, tutta su questa terra, facendoci dimenticare che siamo fatti per ben altro, siamo fatti per la vita eterna. E c'è una vita eterna che ci aspetta. E come dicevano i santi, no? I santi dicevano, è tanto il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diletto. E veniamo al Vangelo, dove vediamo in Gesù, vediamo proprio questo, vediamo questo Dio amore che viene incontro agli smarriti di cuore, viene incontro ai malati, ai sofferenti, viene incontro all'uomo perduto, viene incontro al peccatore, viene incontro a me. E viene incontro a me nella mia situazione concreta nella quale vivo e vorrebbe entrare nella mia vita, vorrebbe toccare la mia vita e trascinarmi con Lui. Che bella sarebbe la nostra vita se ciascuno di noi permettesse questo a Lui. Sarebbe tutta un'altra cosa, diventerebbe gioia, diventerebbe entusiasmo, diventerebbe vita vera, autentica. Ed ecco il Vangelo che ci mostra Gesù in uno dei suoi miracoli. Sapete che la Chiesa, Santa Madre Chiesa, colei che mi dà il Vangelo da mangiare, da nutrire, è la mamma buona. Ricordiamocelo sempre che il Vangelo, noi non siamo protestanti, noi non siamo protestanti, noi siamo cattolici, noi leggiamo il Vangelo dalle mani della Chiesa. Dalla Chiesa nostra madre che ci nutre con il Vangelo di Cristo. E come diceva il grande Agostino, io non crederei al Vangelo se non fosse che la Chiesa, mia madre, me lo propone a credere. Ebbene, ecco, la Chiesa ha sempre letto i miracoli del Cristo come segni di qualcosa di più del miracolo stesso. Ma in particolare questo miracolo che abbiamo ascoltato, il cui racconto abbiamo ascoltato, è stato preso come simbolo, simbolo anche della comprensione del battesimo che è il sacramento fondamentale del cristiano. Tutti voi sarete stati a una celebrazione di battesimo e avete notato come dopo il battesimo il sacerdote tocca le orecchie e tocca le labbra del bambino e dice il Signore Gesù che fece udire i sordi e parlare ai muti ti conceda presto di ascoltare la sua parola e di professare la tua fede. Perché ha letto questo miracolo come un simbolo di quell'uomo che si incontra con Cristo e gli si aprono i sensi e entra nella dimensione dello spirito, che ha bisogno non di queste orecchie materiali, ma ha bisogno delle orecchie dello spirito. E quali sono le orecchie dello spirito? Sono le orecchie della fede, che ci aprono alla conoscenza di Dio attraverso il Vangelo di Gesù. E questo Vangelo che abbiamo ascoltato, questo episodio, è ricco di segni. Se ci fermassimo di più con amore e con fede semplice a leggere il Vangelo, se prendessimo la santa abitudine di fermarci in preghiera qua, quanto cambierebbe la nostra vita, quanto gusto avremmo, di quanta pace godremmo. Innanzitutto vediamo come questo malato, questo sordomuto viene accompagnato da Gesù, da delle persone, lo portano da Gesù e gli dicono, Signore, intervieni con questo uomo, sanalo, aiutalo. Questa è la Chiesa, questa è la Chiesa, la salvezza ci viene attraverso gli altri. Forse noi non abbiamo mai pensato che se stiamo qui oggi, io per primo, è forse perché tante persone hanno pregato per me. Tante persone mi hanno raccomandato al Signore, le suore di clausura, qualche vecchiettina nel letto del suo dolore. Hanno detto, Signore, c'è questo ragazzo, Signore, ti prego per i peccatori, Signore, ti prego per questo, ti prego per quell'altro. E il Signore nella sua misericordia ha accolto la preghiera. Che bella questa catena che si forma nella Chiesa, di persone che portano a Gesù qualcuno. È una cosa molto bella, l'avete mai sperimentato? Portare qualcuno a Gesù, perché Gesù lo sa, portarlo con la vostra preghiera, portarlo con il vostro esempio, portarlo con il vostro cuore. E dice l'Evangelista Marco, Gesù lo prese in disparte, lo prese in disparte. Se vogliamo guarire da qualunque male, dobbiamo lasciare che Gesù ci porti in disparte. Solo a soli con Lui, nel deserto del nostro cuore, è Lui che gli ci parla. E poi cosa dice Marco? Dice che lo toccò con le orecchie, toccò le labbra e lo sanò. Quanto belli sono i passi del Vangelo dove si mostra questo Gesù che tocca, tocca, perché vuol far capire che vuole entrare in amicizia con me, vuol far capire che non vuole essere un estraneo. Noi dagli estranei non ci facciamo toccare, non ci facciamo toccare dagli estranei, ci facciamo toccare solo dagli amici. E Gesù è il nostro grande amico che vuole toccarci, ma vuole toccarci e vuole entrare dentro nella nostra vita. Vuole che noi ci lasciamo toccare perché possiamo gustare la sua salvezza, gustare il suo amore, gustare la nostra guarigione. La guarigione di quei mali che ognuno di noi sa. Io conosco i miei mali e chiedo la guarigione. E ognuno di voi conosce, sa quali sono i suoi mali. E sapete perché ancora non siamo guariti? Perché non ci siamo lasciati ancora far toccare in profondità da Lui. E questa è la grazia che vogliamo chiedere alla Vergine Maria, la Madre di Gesù, la Madre nostra, che ci aiuti a lasciarci toccare da Gesù, a non avere paura del suo tocco, perché il nostro cuore possa aprirsi a quella grazia di salvezza che Lui dall'eternità vuole concederci attraverso la nostra fede fiduciosa, attraverso la nostra speranza viva, attraverso il nostro amore di figli che vogliamo realizzare con la nostra apertura totale a Lui e il nostro permettergli di entrare nella nostra vita per sconvolgerci. Amen.